Allora, eccoci rientrati. Dunque, siamo al telefono con Francesco Romeo, con l'avvocato Romeo. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno a voi.
Allora, ieri questa importante sentenza della Corte d'Appello di Perugia rispetto a il processo che vedeva Enrico Triaca imputato e condannato per calunnia, per aver denunciato le torture, i metodi spietati, le torture, il waterboarding applicato nei suoi confronti durante, diciamo, le fasi in cui era nelle mani dello Stato, prigioniero in seguito alle indagini riferite al caso Moro. E finalmente adesso questa pagina è stata, almeno dal punto di vista giudiziario, perché era chiara fin da prima, insomma, ma è stata chiarita anche nelle aule dei tribunali, no?
Sì, sì, è un caso che può sembrare all'apparenza piccolo, secondario. Una sentenza di condanna per calunnia di 35 anni fa è stata cancellata. Questo è il, come dire, il risultato tecnico-giuridico di quello che è successo ieri in Corte d'Appello a Perugia. Tuttavia è invece un risultato molto più importante dal punto di vista generale di cultura giuridica e di, come dire, ricostruzione storica. Intanto è stata ristabilita una verità storica importantissima, voglio dire. È uno di quei pochissimi casi in cui verità storica e verità giudiziaria coincidono. È vero quello che dicevi tu prima, dal punto di vista storico lo sapevamo già, attenzione, perché intanto lo sapevamo già, era un'affermazione che veniva poi poteva essere sempre messa in discussione, appunto perché c'era una sentenza di segno contrario. Oggi quella sentenza è eliminata e non solo ci dice che Enrico Triaca quella volta di 35 anni fa disse la verità, sì, era stato torturato, ma per quello che è venuto fuori nelle indagini della difesa svolte da noi difensori, da me e dall'avvocato Germán Giacomo, prima di richiedere la revisione, e ieri durante l'audizione in aula dei testimoni, quello che è venuto fuori è molto di più, e cioè dell'esistenza di una vera e propria squadra coperta all'interno della Polizia di Stato, che aveva il compito di torturare alcuni dei soggetti arrestati con l'accusa di appartenere alle formazioni della lotta armata, di torturarli con la tecnica che poi dopo Guantanamo abbiamo tutti cominciato a chiamare waterboarding, ma che allora negli anni 70 in Italia si chiamava algerina o acque sale.
Acque sale, certo.
Questo è un dato di un'importanza, direi, anche storica molto molto rilevante. L'altra cosa che è venuta fuori di grande importanza è che tutto è nato, diciamo, tutta questa vicenda si è messa in moto e alla fine è arrivata a questo risultato, come hanno raccontato ieri anche due dei testimoni che sono stati ascoltati, un giornalista del secolo XIX e l'ex dirigente di polizia Salvatore Genova. Tutto è nato dalle conversazioni tra queste due persone dopo i fatti di Genova nel 2001. Il giornalista è interessato a capire se la violenza che si era vista sprigionare a Genova da parte degli appartenenti alla polizia fosse un qualcosa che c'era sempre stato o se era invece un episodio isolato. E questo dirigente di polizia che gli dice: guarda, effettivamente ha sempre fatto parte del nostro DNA e se vuoi ti faccio parlare con una persona che ne sa molto più di me. Da qui nasce il contatto tra il giornalista e il signor Nicola Ciocia, alias professor De Tormentis, e risalendo indietro da questa traccia noi arriviamo a identificarlo e a chiedere poi la revisione del processo.
Beh,
questo
sì,
per molto dare qualche cenno di ricostruzione di quello che è successo ieri, scusate.
È molto importante, come tu dicevi, la sentenza, che oltretutto poi ci riconduce anche a dei metodi che costituiscono la prassi consolidata del modo di agire e di operare da parte delle forze polizia.
Ci dice una
oggi,
cosa molto...
oggi avviene anche a livello molto più, come dire, proprio indiscriminato tante volte, perché succede, no, anche a diciamo persone che magari da un punto di vista politico non si pongono in ruolo di oppositori, sì, eccetera, no?
Propongo di rovesciare il ragionamento. La politicità della tecnica, della pratica, della tortura c'è, esiste e sta da una parte sola. È un crimine politico che commettono gli apparati dello Stato. O lo Stato quando ne dà mandato ai suoi appartenenti. Lì sta la politicità della tortura, nel senso che è il crimine politico dello Stato ed è l'elemento unificante delle varie forme di tortura. Noi sappiamo c'è la tortura che viene impiegata per estorcere informazioni, la tortura che viene impiegata per umiliare, annichilire, distruggere fisicamente e psicologicamente una persona che è nel potere di un altro, in genere degli apparati appartenenti agli apparati dello Stato, ed è quello che abbiamo visto ad esempio a Genova, no? Violenze gratuite, senza l'obiettivo o lo scopo di andare a ritrovare, a raccogliere informazioni o quant'altro, ma solo per annichilire, distruggere fisicamente e psicologicamente la persona che è nelle tue mani, che in quel momento è nelle mani degli appartenenti agli apparati del potere, ricondotta allo stadio primordiale della specie nostra di appartenenza, nuda vita animale, senza diritti, senza garanzie. Quello è. E quindi è questo, io credo, il dato importante su cui anche provare a riflettere, perché sia che venga esercitata nei confronti di una singola persona, sia che venga esercitata nei confronti di più persone o per motivi politici o per altri tipi di motivi, la politicità sta sempre tutta dalla parte dello Stato.
Senti, anche questo lo accennavi, è importante questa sentenza che ieri ha emesso il Tribunale Penale di Perugia, anche perché appunto è proprio sul piano della ricostruzione storica che va ad incidere, cioè ci si augura che possa essere il preludio per dare così ancora più corpo ad una lettura meno orientata ideologicamente, nel senso tutta protesa poi a salvaguardare la ragion di Stato come è stata fino adesso nello scontro sociale degli anni 70.
Anche qui va rovesciato un luogo comune che ha imperato, diciamo, in lungo e in largo. Le zone vuote, le zone oscure, le zone opache di quella storia stanno sempre tutte solo da una sola parte, dalla parte dello Stato, come stiamo apprendendo, come stiamo scoprendo mano a mano. Ovviamente noi abbiamo visto che durante subito dopo gli attentati alle due torri a New York, subito dopo la guerra in Iraq, si sono scatenati dibattiti accesissimi su Guantanamo e sugli orrori di Abu Ghraib. Ma è sempre, come dire, fa sempre molto fine occuparsi delle Abu Ghraib degli altri o delle Guantanamo degli altri. Il problema è che quando bisogna guardare in casa nostra, il giornalismo mainstream, il giornalismo che va per la maggiore, l'informazione, diciamo, di Stato, gli opinionisti di Stato distolgono lo sguardo, girano la testa da un'altra parte.
È anche il primo successo, diciamo, di una campagna che evidentemente così si è mossa bene. Ieri peraltro c'era anche un presidio a Perugia, qui ha attivato soprattutto il collettivo Militante, che è una campagna contro la tortura di Stato, ma soprattutto per mettere in evidenza il fatto che sia lo Stato a usare questi strumenti, insomma. Quindi da un certo punto di vista il primo coronamento di successo può essere proprio individuato nella sentenza di ieri per questa campagna.
Intanto, poi potrebbe, dovrebbe, io credo, questo caso avere diretta incidenza nel concreto più vicino a noi e al, come dire, scendendo più nella realtà che ci interessa, nel dibattito anche parlamentare sulla proposta di legge all'esame del Parlamento per l'introduzione del reato di tortura, perché quella proposta va in una direzione esattamente opposta, proprio per, secondo me, spoliticizzare, nel senso in cui dicevo prima, il reato di tortura e non, come dire, e non classificarlo come un reato dello Stato e dei suoi apparati. La proposta attualmente in esame, quella, diciamo, supportata dal momento dalla maggioranza dei parlamentari, è orientata a introdurre un reato di tortura come reato che può essere commesso da chiunque, da ogni cittadino, il che non è, insomma, cioè la storia e la genealogia, diciamo, di questo reato e di questa pratica ci dicono che viene sempre dal potere, da una e una sola parte. E introdurre un reato di tortura congegnato come se fosse un reato che chiunque di noi può commettere, ecco, è intanto un modo, ancora una volta, per togliere quella carica politica, nel senso che ho detto prima, a una tecnica e a una pratica e a un crimine che è tutto e solo dello Stato.
D'accordo, come sempre, grazie Francesco per il tuo contributo e ci risentiamo presto.
Buona giornata.
Ciao.